Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per un'altra puntata della nostra serie L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, nella quale continueremo a leggere dal libro che porta lo stesso titolo e che è un'opera cosmica di insegnamento e di istruzione che proviene dalla scuola della sapienza divina. Nelle puntate precedenti abbiamo potuto ascoltare spiegazioni veramente eccezionali, con le quali Gabriele, nel corso di alcuni colloqui, ci ha permesso di gettare uno sguardo nell'evento della creazione. Attraverso uno spiraglio che si è aperto abbiamo potuto intravedere l'operato dell'Eterno, l'evento della sua creazione fino al principio ed apprendere, tra le altre cose, come si è formato l'universo materiale e in che modo le forze primordiali dell'essere agiscono anche nella materia. Nella trasmissione di oggi potremo comprendere tramite quali canali il principio che divide e il male che ne risulta arriva in questo mondo e da chi viene prodotto senza tregua, al punto che noi uomini non siamo quasi più in grado di percepire l'unità universale che parla. Leggiamo ora insieme il capitolo che riguarda il tema «Le cinque componenti nella vita dell'uomo che possono diventare delle armi». Sentiamo spesso dire o leggiamo che dovremmo riflettere sui nostri sentimenti, sulle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Queste cinque componenti collegate ai nostri sensi possono diventare del materiale esplosivo, dato che sono energie che emettiamo e il cui effetto colpisce alla fine sempre la stessa persona che le ha inviate. Per imparare, potremmo chiederci chi siamo e che cosa trasmettiamo. Le cinque componenti dell'uomo con le quali egli lavora giorno per giorno sono costituite dai contenuti, dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri, delle parole e azioni. Se analizziamo in modo più approfondito l'epoca odierna e la generazione di oggi, vediamo che queste cinque componenti sono diventate delle armi che si rivolgono contro colui che le ha emesse. Pochi riflettono su queste cinque componenti e tantomeno sui loro contenuti, che sono in realtà i proiettili che l'uomo spara ogni giorno e che provengono unicamente dal suo proprio arsenale di armi.
Und die ausschließlich aus seinem Waffenarsenal kommen.
Ad esempio, ogni uomo pone nei suoi sentimenti, nelle sue sensazioni e in particolare nei suoi pensieri le sue armi personali. Si può senz'altro affermare che ogni uomo ha predisposto il proprio arsenale di armi specifico nelle proprie cinque componenti. Ogni giorno, dall'arsenale costituito dai sentimenti, oppure da quello dei pensieri, delle parole o addirittura delle azioni, vengono sparati dei proiettili contro altre persone, contro gli animali e la natura, che colpiscono tuttavia anche persone, stimolandole a pensare allo stesso modo o in modo analogo, o addirittura a ordinare di fare del male, come ad esempio di maltrattare determinate specie di animali o depauperare il pianeta Terra. I proiettili che arrivano a destinazione possono fungere da miccia in diverse persone, mettendo così in moto dentro di loro un vortice di aspetti simili o uguali. Gran parte di questo vortice, cioè i frammenti, ricadono su chi ha inviato i proiettili iniziali e che continua a trasmettere i suoi messaggi negativi, a inviare le sue armi. Essi colpiscono esattamente chi li ha inviati. Da ciò derivano disgrazie, pene, preoccupazioni, incidenti, malattie, fino ad arrivare ad una morte prematura in base a ciò che è contenuto nei proiettili. Come abbiamo detto, i proiettili, ossia i frammenti, colpiscono soprattutto chi li ha inviati, ma in parte anche altre persone che emettono le stesse o simili cose con i contenuti dei loro sentimenti, dei loro pensieri, delle loro azioni e parole. L'artefice responsabile è comunque sempre colui che li ha inviati. Dato che in tutto l'infinito, compresa la materia, tutto è basato sul principio trasmettere e ricevere, sullo schedario dei peccati che dice ciò che semini, ossia trasmetti, raccoglierai, ossia lo riceverai. L'uomo avvelena quindi se stesso e il suo ambiente con le sue cinque componenti che diventano delle armi. Le cinque componenti costituite da sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni possono tuttavia essere anche dei compagni di viaggio positivi, soprattutto se vengono applicati in base alla legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Questa sarebbe la via che conduce a un'etica e a una morale più elevate, fino ad arrivare alla vita, al cuore primordiale dell'essere. Per purificare le cinque componenti è ovviamente necessario lavorare su se stessi. Ciò significa che ogni volta che da una delle cinque componenti, per esempio dai pensieri, affiorano dei collegamenti che ci spingono a compiere azioni che fanno male agli altri, dovremmo fare attenzione. Ciò avviene ad esempio quando, servendoci di belle parole, cerchiamo di indurre il nostro prossimo a fare qualcosa che non aveva intenzione di fare e lo influenziamo affinché si presti ad essere al nostro servizio. Cari amici, nelle nostre cinque componenti, per esempio nei nostri pensieri, ci sono molti di questi contenuti che sono diversi in ogni uomo. Noi uomini pensiamo senza tregua. I nostri pensieri sono le armi principali nel nostro arsenale. Con i loro contenuti, che spesso si manifestano in sequenze di immagini, fabbrichiamo le armi che alla fine si rivolgono contro noi stessi. L'uomo continua a pensare, pensare e pensare senza tregua, senza rendersi conto che ogni pensiero è energia e che spinge a realizzarsi. I contenuti negativi che nutriamo in pensieri contro il nostro prossimo possono essere costituiti da aspettative, invidia o inimicizia, fino ad arrivare ad un rifiuto dell'altro o all'odio. Essi prendono forma a livello energetico e prima o poi, sia tramite parole o azioni, si concretizzano. Il pensiero è ciò che predispone ogni cosa e che prepara tutti i contenuti che si trovano nel mondo dei desideri e dei pensieri. Un giorno, l'energia dei pensieri che è stata memorizzata spingerà a realizzare ciò che ci siamo immaginati e preparati in pensieri. Le armi che prepariamo a poco, quasi senza rendercene conto, nell'arsenale dei nostri pensieri possono scaricarsi in modo esplosivo, sia nei confronti del nostro prossimo, sia anche della natura, degli animali e delle piante. Oppure può accadere che la forza esplosiva dei contenuti negativi colpisca i nostri organi e le cellule del nostro corpo. Gli aspetti negativi che abbiamo memorizzato e che sono parte dei contenuti dei nostri pensieri ci portano ad essere chiusi, ad avere segreti, a intimidire gli altri a livello intellettuale e infine a sviluppare un atteggiamento brutale nei confronti della vita. Nei nostri pensieri predisponiamo ciò che si manifesta in parole e azioni. I contenuti delle cinque componenti sono gli attrezzi con i quali forgiamo il nostro destino, con i quali creiamo le nostre cause che prima o poi si manifesteranno come effetti. Cari amici, non potremo mai renderci conto abbastanza che veramente tutto è energia, e che lo è quindi anche tutto ciò che trova espressione in tutti i campi della nostra vita. Perfino i desideri che riguardano i cibi che scegliamo vengono determinati dai contenuti delle cinque componenti che influenzano allo stesso tempo anche la percezione dei nostri sensi. Questo è il motivo per cui, in occasione di determinate festività, gli animali che sono stati ammassati nelle condizioni più indegne, dove consumano la loro esistenza con l'unico scopo di essere macellati, vengono uccisi soltanto perché l'uomo possa decantare con parole altisonanti quanto è buona la carne degli animali che sono stati torturati e possa mangiarla per accontentare i vizi e i piaceri del suo palato. Altre vittime, creature che vivono insieme a noi, vengono cacciate, inseguite e uccise sempre per lo stesso motivo. Spesso muoiono solo dopo ore di tormenti e angoscia. Tramite coloro che danno l'incarico di uccidere, si manifestano le armi mortali che hanno origine a loro volta nelle cinque componenti. Lo stesso vale anche per lo sfruttamento della terra. La terra dona la sua ricchezza, ma all'uomo non basta. Spinto dai contenuti delle cinque componenti, utilizza fertilizzanti chimici e uccide con sostanze nocive la vita presente nel terreno, solo per spremere la terra fino all'ultima goccia. Sono i diversi collegamenti provenienti dalle cinque componenti che ci spingono a impiegare le nostre armi contro la vita. Questo avviene anche ogni volta che pianifichiamo di fare qualcosa che fa del male ai nostri simili oppure agli animali che vivono nell'aria o nei campi, nei boschi, nei fiumi, nei laghi e nei mari e che perdono per questo la vita in modo crudele e tante altre cose ancora. Molte persone sanno che tutto è energia, che nessuna energia va persa e che l'energia può essere trasmessa ad altri, anche con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento. Cari amici all'ascolto, grazie al libro dal quale è stata tratta questa trasmissione, possiamo continuare ad imparare, anche in merito a noi stessi. Noi uomini viviamo in immagini. L'intero modo di comportarsi di ogni singola persona è costituito da innumerevoli sequenze di immagini. Potremmo dire da un film che continuiamo a far girare con i nostri sentimenti, le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole, ma che attiviamo anche continuamente in modo nuovo, aggiungendovi così continuamente nuove sequenze di immagini. Se non potete credere a ciò che abbiamo appena spiegato, provate a pensare lentamente e in modo consapevole. Facendo questi esercizi vi accorgerete ben presto che ci sono una o più immagini che cercano di prendere forma. Non interrompete questo processo, ma cercate di guardare ciò che pensate. Ciò che proviene dal nostro passato personale lo sperimentiamo in immagini. Ciò avviene anche perché nessuna energia va perduta. E in effetti noi possiamo pensare e parlare contemporaneamente, oppure parliamo addirittura di ciò che vediamo in noi. Come già stato detto, anche le nostre azioni fanno parte delle sequenze di immagini. Ciò che non abbiamo sperimentato noi stessi e che conosciamo quindi solo per sentito dire, su cui ci facciamo tuttavia dei pensieri o di cui parliamo, si sviluppa eventualmente a sua volta in un'immagine. Non è detto che questa immagine che si è formata perché ne abbiamo parlato corrisponda a noi stessi o ad altre persone. Non possiamo controllare ciò che l'altro dice, perché le affermazioni che fa non sono registrate sulla bobina del nostro filmato e quindi non fanno parte del nostro passato. Se crediamo a ciò che è stato detto e lo affermiamo, inseriamo automaticamente nella nostra bobina l'immagine che ci siamo fatti durante il colloquio. Ciò significa quindi che siamo dei produttori. Abbiamo prodotto il nostro passato, ciò che abbiamo creato noi stessi con i contenuti delle nostre componenti, e lo inseriamo nella nostra bobina e facciamo eventualmente divenire attivo nella nostra bobina ciò che abbiamo sentito dagli altri. Tutto, ogni cosa è un'immagine e queste immagini scorrono in sequenze. I dettagli di tutto il nostro modo di vivere e anche ciò che abbiamo sentito dire in merito ad altre persone e di cui ci facciamo un'immagine, li immettiamo nel film della nostra vita. E così anche ciò che acquistiamo, ciò che compriamo, ciò che mangiamo, ciò che muoviamo, sono tutte sequenze di immagini che compaiono nel film della nostra vita, nella bobina del nostro filmato. Tantissime persone di ogni generazione hanno creduto e credono ancora oggi al dominio del culto di Baal, che oggi si presenta tuttavia con diversi nomi. Le tradizioni pagane del culto degli inferi affermano che gli animali non avrebbero un'anima e le piante non sarebbero in grado di percepire e che noi uomini possiamo quindi servirci a nostra discrezione di questi esseri viventi, di queste creature, e anche di abusarne. Se comprendiamo che con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri ed azioni creiamo degli arsenali di armi e prendiamo coscienza che tutto è energia e che nessuna energia va perduta, allora comprenderemo anche come mai il nostro pianeta Terra sia fornito fino all'eccesso di sistemi bellici di ogni tipo. 7 miliardi di persone hanno sentimenti, sensazioni, pensano, parlano e agiscono ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, si può dire ogni attimo, e con tutto ciò vengono sprigionate energie che corrispondono ai contenuti delle 5 componenti. Se queste sono negative, creano il materiale da costruzione energetico non solo per interi arsenali di armi in senso lato, ma sono realmente anche la base che permette che delle persone vengano stimolate a sviluppare armi, a produrre armi, a posizionare armi, a fare esercitazioni con le armi e alla fine a impiegarle poi contro il prossimo. I contenuti negativi delle 5 componenti spargono i frammenti delle armi e accendono la miccia per altre negatività nel momento in cui trovano contenuti simili in singole persone o in gruppi di persone. Come energie negative che si accumulano insieme, possono anche avere effetti negativi assolutamente concreti, nel senso che il potenziale energetico negativo creato ogni attimo dai sentimenti, sensazioni, dai pensieri, dalle parole e azioni di 7 miliardi di persone si manifesta in modo visibile a livello materiale negli arsenali bellici di questo mondo. I contenuti di queste energie negative, che possono essere di natura molto varia, stimolano rispettivamente quelle persone che stanno sviluppando le armi. Nascono così continuamente nuove idee per sistemi bellici mortali sempre più sofisticati. In questo modo diventano ancora più raffinati. Il loro effetto è sempre più distruttivo, fino ad arrivare ad armamenti autonomi che, già solo per come sono stati programmati, possono portare a termine in modo del tutto automatico la loro azione distruttiva sull'obiettivo prefissato. Da dove proviene l'energia per invenzioni di questo tipo? Da dove proviene la possibilità di pianificare armi di questo tipo con tanti sforzi ed energia per costruirli e poi impiegarli? Così come i contenuti delle 5 componenti, ovvero gli arsenali bellici creati a livello energetico nei sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e azioni dell'uomo, hanno tante sfaccettature, altrettanto sofisticate, e diverse sono le armi mortali che vengono utilizzate nell'acqua, sulla terra, nell'aria, navi da guerra, portaerei, sottomarini atomici, torpedini nei mari, elicotteri da combattimento, jet da combattimento e i droni che operano in modo completamente automatico, che rombano nell'aria portando la morte, e carri armati, e missili terrestri, fino ad arrivare alle bombe atomiche in grado di distruggere ogni cosa. Tutti questi sistemi di armamenti sono il prodotto di pensieri, sentimenti e azioni premeditate che vengono alimentati dalla somma delle energie negative di tutte le armi latenti come contenuti atroci nelle cinque componenti dell'intera umanità. Essi prendono forma a livello energetico, spesso in modo quasi del tutto impercettibile e invisibile, in genere ignorati come qualcosa di innocuo, per stimolare delle persone a produrre come arsenali bellici reali nelle fabbriche di armamenti di questo mondo l'aggressione, la brutalità e la violenza che hanno origine nelle fabbriche di armamenti delle nostre cinque componenti. Le diverse componenti delle armi vengono focalizzate come la luce attraverso una lente, in modo che la loro energia contraria alla vita si possa concretizzare nei macchinari che distruggono la vita prodotti nell'industria bellica. Cari amici, se si considera da un'altra prospettiva questa battaglia contro Dio, contro il suo amore universale, oggi possiamo riconoscere che la piaga delle macchinazioni demoniache ha imboccato un altro corso. Un tempo si aspirava alla dissoluzione della creazione divina, oggi alla distruzione. Molte persone si sono sottomesse agli ordini impartiti dai demoni di distruggere tutto ciò che non può essere reso conforme, sia che si tratti di amici o di nemici. Si uccidono gli amici spiacevoli, ossia il prossimo. Si sviluppano armamenti sempre più atroci e sofisticati e si passa poi anche a produrli. Gli armamenti sono macchine per uccidere che vengono impiegate contro uomini, animali e contro la natura. Senza alcuno scrupolo si impiegano questi macchinari contro il prossimo e quasi nessuno riflette più sul fatto che uccidere intenzionalmente il nostro prossimo è sempre un fratricidio. La tecnologia tedesca delle armi, in particolare, è molto stimata dai governanti di alcuni paesi. L'esportazione di armi tedesche occupa uno dei primi posti. Il governo di un paese che si vorrebbe rifare a Gesù, al Cristo, e produce armamenti, ha già gettato da tanto tempo il guanto di sfida a Gesù, che insegnò agli uomini. Tutti coloro che feriscono con la spada periranno tramite la spada. Oppure, tutto ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli lo avete fatto a me. Per produrre gli armamenti più sofisticati sono necessarie somme immense di denaro, ossia energie. Ciò significa che poi non restano più fondi per le persone che soffrono la fame, per i bambini che muoiono di fame. Si lascia che soffrano la fame e che muoiano di fame tenendoseli a distanza. Si sacrificano intenzionalmente persone per gli arsenali bellici. Ciò significa assassinare dei bambini. È un fratricidio. Il tentativo di dissolvere la creazione di Dio è fallito. Per questo ora si distrugge e si uccide ancora di più. È un imperversare, nel vero senso della parola, con il quale uno è contro l'altro, e contro la creazione di Dio, contro l'unità di Dio, contro l'amore di Dio e l'amore per il prossimo. La lotta contro Dio si manifesta tra le altre cose anche nei tormenti inflitti agli animali, nell'uccisione e nell'assassinio delle creature che vivono con noi, nella distruzione della natura e nello sfruttamento del pianeta Terra. Ci si dibatte con furore e si lotta contro la creazione di Dio, contro il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo e contro la legge della libertà. Chi tiene gli animali come animali da macello, ammassati come merce, per poi affidarli al carnefice quando è venuto il momento, non è migliore di chi uccide gli animali. Chi si ciba della carne degli animali che sono stati torturati e giustiziati non è migliore di colui che li alleva per macellarli e che li porta dal carnefice. Tutto ciò è contro l'amore di Dio, contro la sua creazione, contro la vita che è unità. Anche alla natura spettano rispetto e considerazione, perché anch'essa porta in sé la vita che proviene dalla forza di Dio. Chi oltraggia la natura è contro Dio, contro l'amore di Dio. Chi sfrutta la terra e porta il pianeta Terra fino al punto in cui non si può più tornare indietro, non è migliore di chi uccide gli animali o li fa uccidere, di chi fa soffrire gli animali o li uccide o li porta alla morte. Chi oltraggia il pianeta su cui viviamo, considerato nel suo insieme, agisce contro la vita, contro l'amore di Dio e contro la sua creazione. La cosiddetta cristianità ha gettato il guanto di sfida al Nazareno e la terra, che fa parte della creazione di Dio, lo ha raccolto e lo ha gettato di nuovo agli uomini. L'uomo ha fatto della madre terra che lo nutre la sua nemica. La terra sconfiggerà il nemico e ciò si delinea già nella parola cambiamento climatico.
Cari amici, partecipando ai colloqui tenuti con Gabriele, ho potuto sperimentare di persona come ha lottato per trovare le parole adatte per spiegarci come Dio, l'Eterno, incontra la sua creazione nell'amore e nell'umiltà. Mi sono reso conto che l'uomo, come un vandalo crudele, oggi si china ancora davanti al dio Baal, che nell'epoca odierna si adorna semplicemente di nomi diversi. Ma la sua crudeltà di ieri è la stessa di oggi. L'uomo dimora senza tenersi a freno come un immigrante sul terreno di Dio, comportandosi come un vandalo, e distrugge tutto ciò che appartiene a Dio, l'Eterno. La scienza insegna che nessuna energia va perduta e che anche i pensieri sono energie che non mancano il proprio bersaglio. 7 miliardi di persone trasmettono, continuano a trasmettere e trasmettere ogni attimo energie di pensiero, con i contenuti più diversi verso i loro simili, verso gli animali, la natura e nell'atmosfera della Terra. Ciò significa che scaricano gli armamenti dei loro pensieri personali nell'ambiente, dove essi si collegano con contenuti simili di altre energie di pensieri e si potenziano. Nella maggior parte dei casi, i contenuti delle sensazioni, dei sentimenti, dei pensieri, delle parole e azioni degli uomini sono contro i 10 comandamenti di Dio e contro il discorso della montagna di Gesù di Nazareth. E pertanto, a livello energetico, sono modelli di radiazione negativi, ossia energie che irradiano in modo negativo e che vengono trasmesse senza tregua. Se non fosse così, perché allora la Terra, con tutte le sue forme di vita, si trova in condizioni così terribili? Nonostante i manager che ci propinano illusioni e che fanno parte della politica, dell'economia e della Chiesa, cerchino di sminuire la fine relativamente prossima e inevitabile dell'odierna civiltà umana? Chi ha dato e dà l'impronta al modo di pensare e di comportarsi a livello etico e morale della gente che abita la Terra, insegnando loro a considerare il comportamento spesso negativo contro ogni forma di vita come se fosse un atteggiamento positivo e ad imitarlo? Chi istruisce, forma ed educa gli uomini per quanto riguarda i valori o la mancanza di valori che in ultima analisi personificano e che trasmettono senza tregua nei contenuti delle energie che irradiano con le sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni? Se osserviamo le condizioni in cui si trovano il nostro mondo e il nostro ambiente, dovremmo quindi chiederci da dove proviene la diffusa mancanza di scrupoli e l'assenza di responsabilità nei confronti degli uomini, della natura e degli animali? Da dove proviene questa indifferenza che porterà, in ultima analisi, all'autodistruzione della civiltà umana? Chi si presenta da 1700 anni come istanza etica e morale e pretende di esserlo ancora oggi nella veste di una tradizione venerata? E chi si fa pagare questa pretesa ogni anno, soltanto in Germania con miliardi e miliardi di euro provenienti dai soldi versati per le tasse? Chi? Cari amici, chi osserva con sensi aperti ed esti la vita che lo circonda, si renderà conto di quanto segue. Gli armamenti delle nostre cinque componenti riferiti alla sfera delle tradizioni ecclesiastiche si manifestano nel seguente modo. Ogni anno le cosiddette festività cristiane sono precedute da grandissime feste del macello per le quali scorrono milioni e milioni di litri di sangue. Gran parte della popolazione non riflette quando vengono macellati milioni e milioni di animali. In particolare, la tradizionale oca di San Martino è una delle vittime che soffrono a causa di questi macchinari di morte. Nella storia, Martino di Tours viene ricordato per la sua misericordia, perché si dice abbia diviso il suo mantello con un mendicante che soffriva il freddo. Tutta la storia finisce lì. Che cosa hanno quindi a che fare i milioni di oche che vengono uccise con la giornata cattolica dedicata a San Martino? Niente. Assolutamente niente. A un certo punto, alcune persone, con la benedizione delle autorità ecclesiastiche, il giorno di San Martino hanno cominciato a mangiare il cadavere di un'oca e questo pasto, a base di cadavere, si è diffuso nelle teste degli uomini tramite le energie dei pensieri e non per ultimo per mezzo delle benedizioni impartite dai sacerdoti, finché è diventato una cosiddetta usanza che molti seguono senza scrupoli come pecoroni. Dio, l'Eterno, non benedice l'uccisione delle sue creature. Quale benedizione è stata quindi data ai cadaveri di animali che vengono fatti a pezzi senza motivo? Anche quanto segue fa parte delle feste tradizionali del macello. Milioni e milioni di tacchini devono morire a Natale, che è la festa dell'amore, perché gli ecclesiastici, che pretendono di determinare il modo di pensare degli uomini, benedicono il pasto a base di cadavere per la notte santa e di conseguenza sempre più persone trasmettono la stessa frequenza di radiazione e diventano così imitatori di un culto cruento e di morte che proviene dal paganesimo. Il risultato è un bagno di sangue tra gli animali che ha oggi raggiunto dimensioni inimmaginabili e che diventa ogni anno più grande. Per i carnefici di animali che si sono specializzati nel far soffrire gli animali, tutto ciò costituisce un affare proficuo su questa terra. Ma nell'aldilà, i talleri guadagnati in tal modo verranno riportati come debito sul conto della vita, registrato da una contabilità superiore. Anche nei boschi e in campagna, prima delle festività ecclesiastiche, si diffonde il terrore. Milioni di caprioli e di altri animali selvatici, come lepri e cinghiali, vengono uccisi ogni anno in modo brutale dai cacciatori, tenendo anche presente che tantissimi animali vengono soltanto colpiti, oppure che vengono loro spazzate via le membra da una pallottola e, dopo essere stati gravemente feriti, devono nascondersi dall'uomo predatore e morire con un'agonia lentissima e terribile. Gli animali che sono morti dopo un'agonia più breve, nei discorsi che i cacciatori fanno tra loro, vengono definiti come prede abbattute e vengono spesso benedetti dai sacerdoti che si definiscono cristiani. In occasione della festa dell'amore, a tavola si serve poi un cosciotto di capriolo preparato a puntino, che era di un animale che spesso è morto in modo miserevole dopo lunghi tormenti. E questo è ciò che si definisce come la Santa Notte, che dovrebbe portare benedizione. Una notte sacra che i veri cristiani che seguono Gesù di Nazaret e il Cristo Dio dovrebbero vivere entrando nel silenzio di una preghiera profonda nel proprio interiore, viene così trasformata in un bagno di sangue e in un pasto a base di cadavere, tenuto da un cristianesimo esteriorizzato, che è un obbrobrio per Dio e che chiude le porte dei cieli. Con la benedizione della Chiesa, tante persone trascorrono senza riflettere e con indifferenza le ore solenni di una notte segnata e annebbiata dal male, che non può essere rischiarata nemmeno dall'incenso delle chiese, dato che le guide cieche delle religioni, come le definì Gesù di Nazaret, possono indicare solo il sentiero che conduce nella fossa. E questo disastro atroce continua. Ciò che avviene con gli animali avviene anche con gli alberi di Natale. L'usanza degli alberi di Natale si diffuse più o meno nel XIX secolo. Tuttavia fu solo a partire dal XX secolo che divenne un vero e proprio massacro di giovani piante, che non è da meno del massacro perpetrato contro gli animali. I pensieri negativi, di indifferenza e disprezzo nei confronti della vita coltivati da tante persone si collegano e creano energie per questi massacri che distruggono milioni di giovani alberi in vita. Giovani piante piene di vita, con radici ben forti, nel pieno della linfa e colme di gioia per la nuova primavera, felici di poter continuare a crescere e offrire cibo e protezione alle numerose forme di vita che provengono da Dio per fiorire e svilupparsi, per portare frutti e per offrire ombra, vengono semplicemente tagliate, abbattute, distrutte, affinché persone guidate in modo errato possano adornarsi una stanza per alcune brevi settimane oppure per essere sacrificate al culto pagano come alberi possenti sulla piazza davanti a una chiesa. E anche tutte queste cose avvengono con la benedizione degli ecclesiastici, che si definiscono sacerdoti, che determinano il modo di pensare degli uomini e che spesso comprendono ben poco della vita che Dio è in tutto e in tutti. Molte persone sono consapevoli che gli alberi e le piante sono esseri viventi. I risultati di alcune ricerche scientifiche in merito all'interazione tra le forme di vita nei boschi e in campagna hanno dimostrato che gli alberi e le piante comunicano tra loro anche a grandi distanze. Si è scoperto che gli alberi e le piante reagiscono quando l'uomo si rivolge a loro e che amano la musica classica. Si è inoltre constatato che le piante portano frutti particolarmente belli se vengono accompagnate da una musica classica armoniosa. E si è scoperto che gli alberi e le piante possono provare gioia e stress in modo simile agli uomini e agli animali. Cari amici, desidero ora esprimere in modo chiaro che cosa succede veramente agli animali e alla natura in occasione delle cosiddette festività. I riti di uccisione perpetrati in occasione delle cosiddette festività ecclesiastiche, sia che le vittime uccise siano tacchini, oche, agnelli, caprioli o alberi di Natale, o tutto ciò che avviene durante l'anno, sono contro la legge della vita, che è Dio, e riguardano il quinto comandamento, non uccidere. In Germania, per esempio, proprio a Natale si intona una canzone che dice «O bei giorni di Natale, felici e beati che portano grazia». Tuttavia, senza alcuna pietà, si sacrificano milioni di animali all'idolo che è Baal e si versano ettolitri di sangue nella canalizzazione, che si dice essere cristiana. Milioni di alberi vengono abbattuti senza pietà per finire poco tempo dopo sulle immondizie cristiane. Si potrebbe pensare che la maggior parte degli uomini sia vittima di un'ipnosi demoniaca di massa, al punto di non essere più in grado di avere sensazioni, sentimenti e pensieri e di impegnarsi in modo positivo per la vita o di agire con decisione per tutte le forme di vita. Tutto questo sangue che viene versato in modo terribile ha forse qualcosa a che fare con l'etica e con la morale? Gli esempi citati valgono anche per tutti gli animali e tutte le piante su tutta la Terra. Gli armamenti delle cinque componenti non si fermano davanti a nessuna creatura, non risparmiano né agnelli né anatre, oppure oche, maiali o galline, bovini, carpe o salmoni, alberi o fiori. Sono sempre forme di vita che vengono private della loro vita. Ancora oggi, tutto ciò avviene spesso con la premessa «rendi onore a Baal», anche se oggi esso viene mimetizzato in diversi modi. Tramite il profeta di Dio Isaia, Dio l'Eterno rivelò: «Guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a quelli che sono saggi ai loro occhi e intelligenti davanti a loro stessi». Fine della citazione. Il collasso climatico insegnerà ancora altre cose agli uomini. I limiti che la specie umana rifiuta di porsi costituiranno il suo declino. Lo stesso Paolo, che viene tanto venerato dalla Chiesa, disse in modo inequivocabile: ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà.
Cari amici, a questo proposito desideriamo approfondire l'affermazione che l'uomo avvelena se stesso con le sue cinque componenti che diventano armamenti. Su questo argomento ascoltiamo ora ulteriori aspetti sulle cinque componenti dell'uomo dal punto di vista medico.
L'organo centrale che dirige e dà forma al nostro corpo umano è il cervello. Esso è costituito da tre parti principali che si sono sviluppate in modo diverso tra loro: il cervello rettiliano e il cervello mammaliano antico e recente. Il cervello rettiliano è la parte più antica del nostro cervello e controlla tutte le funzioni vitali del corpo, come la respirazione, la digestione, il battito cardiaco, eccetera, ovvero il nostro comportamento istintivo. Il cervello mammaliano antico è la sede dei nostri sentimenti, delle nostre emozioni, mentre il cervello mammaliano recente, la neocorteccia, con entrambi i suoi emisferi cerebrali collegati col cosiddetto ponte, è responsabile per la nostra capacità di pensare cognitiva ed analitica. Inoltre, anche l'immagine di tutto il nostro corpo si trova nella neocorteccia. Ogni attimo, tutte le informazioni che giungono nel nostro cervello dal corpo e dal mondo esterno vengono elaborate da tutte le parti del cervello, in modo che alla fine nell'uomo si formi un'immagine individuale determinata da tutte le informazioni memorizzate fino a quel momento nel cervello. Oggi la medicina sa che il sistema nervoso e il sistema immunitario sono in comunicazione, tra l'altro anche tramite i neurotrasmettitori. Si presume che i pensieri e i sentimenti stimolino il cervello ad emettere determinati neurotrasmettitori che agiscono poi sul sistema immunitario. Questi neurotrasmettitori sono anche in grado di agire nella cellula direttamente sul DNA, ossia sul patrimonio ereditario. Alcuni studiosi definiscono perfino le malattie come il cancro come una malattia dovuta a informazioni errate. L'attività dei geni deve essere regolata, diretta. Questo avviene, per esempio, con l'attivazione o la disattivazione di certi frammenti di geni che in questo modo assumono nuove funzioni. Questo processo di regolazione dipende dallo scambio di informazioni che varia in continuazione. Ciò che i geni producono sono proteine. Il tipo di proteine che viene prodotto dipende da quali frammenti di geni sono stati attivati o disattivati. Le proteine formano la struttura delle cellule e degli organi del corpo. La maggior parte delle cellule del corpo si rinnova nel corso di 7 o 10 anni e pertanto, dopo questo periodo, il corpo è cambiato completamente. Per riassumere, si potrebbe quindi dire che il sistema nervoso, il sistema immunitario e le molecole che trasmettono i segnali sono strettamente connessi tra loro. Oggi sappiamo che esistono numerose molecole che trasmettono segnali. Nel sistema nervoso, per esempio, vengono definite neurotrasmettitori, mentre nel sistema immunitario si definiscono citochine. Nella nostra epoca è stato dimostrato in modo convincente che le molecole che trasmettono i messaggi del sistema nervoso possono influenzare anche le cellule del sistema immunitario e viceversa. Le malattie insorgono quindi a seguito di un'interazione di diversi fattori nervosi, genetici, immunologici e psichici. In questo contesto i nostri pensieri e le emozioni collegate sono la forza più potente che contribuisce a dar forma alle cose. Un esempio in questo senso è l'effetto placebo. Il solo pensiero e l'idea che un medicinale possa, per esempio, alleviare dei dolori porta un sollievo al dolore. Che tutto ciò non sia soltanto un'immaginazione, ma che il nostro modo di pensare metta effettivamente in moto una reazione biochimica nel corpo, è stato ormai scientificamente dimostrato. Possiamo ora comprendere in che modo i contenuti delle nostre sensazioni, dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni, che non corrispondono all'armonia della vita, diventino degli armamenti e apportino dei cambiamenti nel nostro corpo che possono portare fino alla malattia. Cari telespettatori, cari amici, tutto ciò è molto importante per noi. Se osserviamo un pochino noi stessi, ci accorgeremo che abbiamo incessantemente sentimenti, che pensiamo, parliamo o agiamo e in questo modo influenziamo continuamente il nostro corpo e la nostra salute. Continuo ora a leggere. L'arma principale con la quale provochiamo dei cambiamenti nel nostro corpo è data dai nostri pensieri. Una parola o un'azione è sempre preceduta da pensieri. I sentimenti e le sensazioni sono poco concreti per noi, non sono tangibili. Solo quando non prendono forma, come immagini nei nostri pensieri, diventano per noi reali e tangibili. Quando riflettiamo su qualche cosa, in noi l'immagine prende sempre più forma, diviene come un film sempre più reale. Per esempio, se abbiamo avuto una lite che non è stata risolta e continuiamo a riflettere su questa lite, a questa immagine della lite si aggiungeranno sempre più dettagli, sempre più sentimenti. I dialoghi che teniamo dentro di noi diventano, per esempio, sempre più reali, divengono sempre più la nostra realtà. Anche le nostre emozioni cambiano continuamente e si adeguano al nostro film interiore che si sta man mano sviluppando. Alla fine parliamo ed agiamo di conseguenza. Ogni pensiero provoca nel nostro cervello, che è come un'industria chimica, la produzione di neuropeptidi che cambiano continuamente il nostro corpo, ogni secondo. Se abbiamo pensieri negativi si può così arrivare alla malattia. Le malattie sono provocate da informazioni errate. La ricerca sul cervello definisce tutto ciò anche come autocatalisi. Ciò significa che parti del cervello mettono in moto un processo a circolo chiuso, che si rafforza in se stesso. Ciò avviene tra l'altro quando una persona, come nell'esempio appena citato, produce pensieri e sentimenti che diventano sempre più forti a causa dell'autocatalisi, fino ad arrivare ad assumere il controllo. Questa energia rafforzata per mezzo dell'autocatalisi e questo flusso di informazioni segnano poi anche il corpo. Johannes Holler nel libro Il nuovo cervello scrive: in questo modo il software si trasforma in hardware. In senso positivo ciò apporta più salute e gioia di vivere, in senso negativo provoca malattie, preoccupazioni, depressioni ed eventualmente parole che feriscono gli altri e atti di violenza. Alcuni famosi studiosi di neurologia dell'Università di Göttingen, Mannheim e Heidelberg, come per esempio il professor Gerald Hüther, si occupano della forza delle immagini interiori. Gerald Hüther arriva alla conclusione che l'uomo agisce in base all'immagine che ha in testa e non sulla base della realtà. Noi uomini saremo quindi prigionieri delle nostre immagini interiori. Egli è uno dei pochi scienziati che affermano che un uomo può cambiare se stesso se cambia le immagini nel proprio interiore. Con i cinque armamenti, le sensazioni, i sentimenti, i pensieri, le parole e le azioni negativi, facciamo quindi del male soprattutto a noi stessi, dato che ognuna di queste armi sviluppa il proprio effetto distruttivo nel nostro cervello e nel nostro corpo, ancor prima di colpire un bersaglio da un'altra parte. Ciò è come un suicidio lento, ma sicuro.
Cari amici, dopo tutto quello che abbiamo sentito finora, ci si chiede: che cosa possiamo fare? In che modo possiamo liberare la nostra anima e come possiamo porre freno al disastro dei nostri pensieri? Come è già stato spiegato, ognuno ha nelle sue proprie cinque componenti armi diverse che dovrebbero essere elaborate in tempo prima che diventino dei proiettili, delle armi da fuoco che colpiscono gli altri, provocando così una catena causale nella quale ogni persona coinvolta si lega a coloro che sono simili a lei. Dovremmo fermare subito qualsiasi collegamento di questo tipo, poiché chiunque sia desto e controlli se stesso può richiamare se stesso all'ordine e comprendere che cosa si trova eventualmente dietro al disastro provocato dai contenuti dei pensieri. Per esempio, che cosa può essere sistemato? Che cosa ho già trasmesso? O che cosa si deve contrapporre ai pensieri infimi, alle armi nelle nostre cinque componenti? O che cosa si può subito smettere di fare? E che cosa si deve sistemare con altre persone? I contenuti delle cinque componenti che sono in ordine, dovrebbero in fondo essere la via per liberarsi da un errato modo di comportarsi. Dovrebbero anche essere la via per acquisire conoscenza e liberare l'anima che, in ultima analisi, memorizza le nostre cause che sono molto pesanti da portare. Chi ama la vera libertà e anche il benessere, la salute e la pace, dovrebbe trasformare le sue armi rivolte contro persone, contro gli animali e la natura in forze di luce, in sentimenti, sensazioni e pensieri che amano la pace, in parole sincere, e le sue azioni dovrebbero essere in tutte le cinque componenti ciò che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. Fai tu per primo agli altri ciò che vorresti che essi facessero a te. Detto in altre parole, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. In questo modo avrebbe inizio la vita nell'unico universale. In questo modo potremmo liberare passo per passo il nostro nucleo centrale e vivere in modo degno dell'essere spirituale che dimora in noi e che noi siamo nel profondo della nostra anima.
Cari amici, in questa trasmissione, nel corso della quale abbiamo letto dal libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento proveniente dalla scuola della sapienza divina, abbiamo ricevuto molti spunti di riflessione per prendere coscienza delle conseguenze dei contenuti, dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni. Forse anche voi, come noi, alcune volte siete stati scioccati dalla portata del nostro potenziale con il quale trasmettiamo. Nella prossima puntata continueremo a gettare uno sguardo tramite lo spiraglio di cui abbiamo parlato e parleremo del tema «L'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale» e potremo ascoltare altre spiegazioni tratte dai colloqui con Gabriele. Auguriamo a noi e a voi tutti tanta autoconoscenza. Un saluto in Dio e arrivederci.